From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica pomeriggio della 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome you to the
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica pomeriggio della 189esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Russell M. Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Diamo un benvenuto anche ai membri della Chiesa e agli amici che ci stanno seguendo in ogni parte del mondo, per radio, per televisione, su internet o via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta dal Tabernacle Choir Temple Square, diretto da Mac Wilberg e Ryan Murphy, e accompagnato all'organo da Bonnie Goodliffe e Linda Markets. Il coro aprirà la riunione cantando Dolce è il lavoro del Signor. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Taniela Vacolo di 70.
Under the direction of Mac Wilberg and Ryan Murphy, with Bonnie Goodliffe and Linda Margetts at the organ. The choir will open this meeting by singing Sweet is the Work. The invocation will then be offered by Elder Taniela B. Wakolo of the 70.
Our eternal Father in heaven.
Nostro Padre eterno nei cieli. Chiniamo il capo dinanzi a te in umiltà e con cuore grato nel riunirci insieme in questa occasione per l'ultima sessione di questa conferenza generale. Siamo grati, caro Padre, per il tuo piano perfetto e per il tuo figlio perfetto e per la sua espiazione. Davvero l'opera di salvezza per i tuoi figli è dolce, dolce quest'opera. Siamo grati, caro Padre, per questa Chiesa che porta il nome del tuo amato Figlio. Siamo grati per profeti e apostoli che continuano a istruirci e a ministrarci. Preghiamo per loro, per le loro care famiglie, oltre che e per coloro che ministreranno a noi in questa sessione, incluso il coro. E siamo disposti a, desideriamo cambiare e ti preghiamo di aiutarci a farlo. E benedici coloro che hanno bisogno di guarigione e di conforto, benedicili col tuo spirito. Ti ringraziamo ancora, caro Padre, ti amiamo. Questa è la nostra umile preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ora il coro intonerà Venite a Cristo. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Juan Pablo Villar, dei 70. Ci parlerà poi l'anziano Gary W. Gong, del Quorum dei 12 Apostoli.
Nella vita terrena siamo soggetti alle leggi dell'uomo e alle leggi di Dio. Ho avuto l'inconsueta esperienza di giudicare gravi misfatti ai sensi sia dell'una che dell'altra legge. Prima come giudice della Corte Suprema dello Utah e ora come membro della prima presidenza. La differenza che ho visto in prima persona tra le leggi dell'uomo e le leggi di Dio ha accresciuto il mio apprezzamento della realtà e del potere dell'espiazione di Gesù Cristo. In base alle leggi dell'uomo, una persona colpevole dei reati più gravi può essere condannata all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Tuttavia, le cose sono diverse nel piano misericordioso di un amorevole Padre Celeste. Sono stato testimone del fatto che questi stessi peccati gravi possono essere perdonati durante la vita terrena, grazie al sacrificio espiatorio che il nostro Salvatore ha compiuto per i peccati di tutti coloro che hanno un cuore spezzato e uno spirito contrito. Cristo redime e la sua espiazione è reale. La compassione amorevole del nostro Salvatore è espressa nel bellissimo inno appena cantato dal coro. Ei vuol versare sulle ferite balsamo dolce con il suo amor. Voi nel dolore aprite, aprite alla sua pace il cuor. Il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo apre la porta affinché tutti possano pentirsi e venire a Lui. Il libro di Alma narra del pentimento e del perdono perfino di quello che era stato un popolo malvagio e assetato di sangue. Il mio oggi è un messaggio di speranza per tutti noi, anche per chi ha perso la propria appartenenza alla Chiesa per via di scomunica o cancellazione del nome. Siamo tutti peccatori che possono essere purificati tramite il pentimento. Pentirsi dei peccati non è facile, ha insegnato l'anziano Russell M. Nelson a una scorsa conferenza generale, ma ne vale la pena. Il pentimento inizia col nostro Salvatore ed è una gioia, non un peso. Alla riunione di Natale dello scorso dicembre il presidente Nelson ha insegnato: il vero pentimento non è un avvenimento, è un privilegio infinito. È fondamentale per il progresso e per avere pace di mente, conforto e gioia. Alcuni dei più grandi insegnamenti sul pentimento si trovano nel sermone che Alma nel Libro di Mormon diresse ai membri della Chiesa, dei quali in seguito disse che erano stati in una condizione di grande incredulità, che si erano elevati nell'orgoglio e che avevano posto il cuore nelle ricchezze e nelle vane cose del mondo. Ogni membro di questa Chiesa restaurata ha molto da imparare da questi insegnamenti ispirati di Alma. Cominciamo con la fede in Gesù Cristo, che è Lui che viene per togliere i peccati del mondo. Dobbiamo pentirci perché, come insegnato da Alma, a meno che ci pentiamo, non potremo in alcun modo ereditare il Regno dei Cieli. Il pentimento è una parte essenziale del piano di Dio, poiché tutti avremmo peccato nella vita terrena e saremmo stati recisi dalla presenza di Dio. L'uomo non avrebbe potuto essere salvato senza il pentimento. Questo fatto è stato insegnato fin dall'inizio. Il Signore comandò ad Adamo: insegnalo dunque ai tuoi figli che tutti gli uomini ovunque devono pentirsi o non possono in alcun modo ereditare il regno di Dio, poiché nessuna cosa impura può dimorarvi, ossia dimorare in sua presenza. Dobbiamo pentirci di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre azioni o inazioni contrarie ai comandamenti di Dio. Nessuno è esente. Proprio ieri sera il presidente Nelson ci ha lanciato questa sfida: fratelli, abbiamo tutti bisogno di pentirci. Al fine di essere purificati tramite il pentimento, dobbiamo abbandonare i nostri peccati e confessarli al Signore e, ove necessario, al suo giudice terreno. Alma insegnò che dobbiamo produrre anche opere di rettitudine. Tutto questo fa parte del frequente invito scritturale a venire a Cristo. Dobbiamo prendere il sacramento ogni domenica. In questa ordinanza stringiamo alleanze e riceviamo benedizioni che ci aiutano a superare tutti gli atti e i desideri che ci tengono lontani dalla perfezione che il nostro Salvatore ci invita a raggiungere. Se rifugiamo da noi ogni impietà e amiamo Dio con tutta la nostra forza, mente e facoltà, allora potremo essere perfetti in Cristo ed essere santificati tramite lo spargimento del suo sangue per diventare santi senza macchia. Che promessa! Che miracolo! Che benedizione! Uno degli scopi del piano di Dio per questa esperienza terrena è quello di metterci alla prova per vedere se faremo tutte le cose che il Signore nostro Dio ci comanderà. Nell'ambito di questo piano siamo responsabili nei confronti di Dio e dei suoi servitori scelti, e tale responsabilità implica giudizi sia terreni che divini. Nella Chiesa del Signore, i giudizi terreni nei riguardi dei membri o dei potenziali membri sono pronunciati da dirigenti che cercano la guida divina. È loro responsabilità giudicare le persone che stanno cercando di venire a Cristo per ricevere il potere della sua espiazione lungo il sentiero dell'alleanza che conduce alla vita eterna. I giudizi terreni stabiliscono se una persona è pronta per il battesimo, una persona è degna di una raccomandazione per andare al Tempio, una persona il cui nome è stato cancellato dai registri della Chiesa, si è pentita in maniera sufficiente tramite l'espiazione di Gesù Cristo da essere riammessa mediante il battesimo. Nel dare il proprio consenso all'ulteriore progresso di una persona, come nel caso dei privilegi del Tempio, un giudice terreno chiamato da Dio non sta dicendo che quella persona è perfetta e non sta perdonando alcun peccato. L'anziano Spencer W. Kimball insegnò che, dopo quello che egli definì l'esonero dalla pena da parte dell'autorità terrena, la persona deve anche ricercare e garantirsi dal Dio del cielo un pentimento finale, e solo lui potrà assolvere. Se gli atti e desideri peccaminosi rimarranno senza pentimento fino al giudizio finale, la persona impenitente rimarrà impura. La responsabilità ultima, con l'effetto purificatore finale del pentimento, è tra ciascuno di noi e Dio. Il giudizio più frequente descritto nelle Scritture è il giudizio finale che seguirà la resurrezione. Molti passi scritturali affermano che tutti compariremo davanti al tribunale di Dio per essere giudicati secondo le azioni che sono state fatte nel corpo mortale. Tutti saranno giudicati secondo le loro opere e secondo i desideri del loro cuore. Lo scopo di questo giudizio finale è quello di stabilire se abbiamo raggiunto quello che Alma definì un possente mutamento di cuore, con il quale diventiamo nuove creature, senza più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene. Il giudice sarà il nostro Salvatore Gesù Cristo. Dopo il suo giudizio, tutti confesseranno che i suoi giudizi sono giusti, perché la sua onniscienza gli dà una conoscenza perfetta di tutti i nostri atti e desideri, sia quelli retti o di cui ci siamo pentiti, sia quelli di cui non ci siamo pentiti o che non abbiamo corretto. Le Scritture descrivono il processo di questo giudizio finale. Alma insegna che la giustizia del nostro Dio esige che nella risurrezione tutte le cose siano riportate al loro proprio ordine. Questo significa che se le loro opere furono buone in questa vita e se buoni furono i desideri del loro cuore, all'ultimo giorno saranno restituiti a ciò che è buono. Similmente, se le loro azioni o i loro desideri sono malvagi, saranno restituiti ad essi per il male. Analogamente, il profeta Giacobbe insegnò che nel giudizio finale coloro che sono giusti resteranno giusti e coloro che sono immondi resteranno immondi. Questo è il processo che avverrà davanti a quella che Moroni definisce la piacevole sbarra del grande Geova, il giudice eterno sia dei vivi che dei morti. Per essere sicuri di essere puri dinanzi a Dio, dobbiamo pentirci prima del giudizio finale. Come spiegato da Alma al figlio che aveva peccato, non possiamo nascondere i nostri peccati davanti a Dio, e a meno che ci pentiamo, essi saranno come una testimonianza contro di noi all'ultimo giorno. L'espiazione di Gesù Cristo ci fornisce l'unico modo in cui conseguire la purificazione necessaria tramite il pentimento. E questa vita terrena è il nostro tempo per farlo. Benché ci sia insegnato che il pentimento può avvenire in parte nel mondo degli spiriti, la cosa non è così certa. L'anziano Melvin J. Ballard insegnò: è molto più facile vincere la carne e servire il Signore quando sia carne che spirito sono uniti insieme. Questo è il momento in cui gli uomini sono più malleabili e plasmabili. Questa vita è il momento di pentirsi. Quando ci pentiamo, abbiamo la rassicurazione del Signore che i nostri peccati, derivanti da azioni e desideri, saranno purificati e che il nostro misericordioso giudice finale non li ricorderà più. Purificati tramite il pentimento, possiamo qualificarci per la vita eterna che Re Beniamino descrisse come il dimorare con Dio in uno stato di felicità senza fine. In quanto altra parte del piano della restaurazione, la risurrezione restituirà tutte le cose alla loro forma corretta e perfetta. Ciò include la perfezione di tutte le nostre deformità e deficienze fisiche acquisite durante la vita terrena, sia alla nascita che a seguito di traumi o malattie. Questa restaurazione ci purifica dai nostri desideri e dipendenze iniqui o non dominati? Non può essere. Sappiamo dalla rivelazione moderna che saremo giudicati in base ai nostri desideri, oltre che alle nostre azioni, e che perfino i nostri pensieri ci condanneranno. Non dobbiamo procrastinare il giorno del nostro pentimento fino alla morte, insegnò Amulek. Perché lo stesso spirito che ha posseduto il nostro corpo in questa vita, quello del Signore o quello del diavolo, avrà il potere di possedere il nostro corpo in quel mondo eterno. Il nostro Salvatore ha il potere di purificarci dal male ed è pronto a farlo. Ora è il momento di ricercare il suo aiuto per pentirci dei nostri desideri e pensieri malvagi o riprovevoli. Dominante nel piano di Dio e in tutti i suoi comandamenti è il suo amore per ognuno di noi, che è la più desiderabile di tutte le cose, è la più gioiosa per l'anima. Il profeta Isaia rassicurò persino i malvagi che quando fossero ritornati al Signore, egli avrebbe avuto pietà di loro e li avrebbe perdonati abbondantemente. Alma insegnò: ecco, egli rivolge un invito a tutti gli uomini, poiché le braccia della misericordia sono stese verso di loro. Il Signore risorto disse ai Nefiti: ecco, il mio braccio di misericordia è teso verso di voi, e chiunque verrà, io lo riceverò. Da questi e molti altri insegnamenti scritturali, sappiamo che il nostro amorevole Salvatore apre le sue braccia per ricevere tutti gli uomini e le donne alle amorevoli condizioni che egli ha prescritto, affinché godano delle più grandi benedizioni che Dio ha in serbo per i suoi figli. Grazie al piano di Dio e all'espiazione di Gesù Cristo, attesto con un perfetto fulgore di speranza che Dio ci ama e che noi possiamo essere purificati tramite il processo del pentimento. Ci viene promesso: se vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna. Imploro e prego che tutti possiamo farlo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato per la benedizione di avere un corpo fisico, che è un dono meraviglioso del nostro Padre Celeste. Il nostro corpo ha più di 600 muscoli. Molti muscoli necessitano di esercizio per poter essere in condizione di svolgere le nostre attività quotidiane. Possiamo dedicare molte energie mentali a leggere per sapere di più sui nostri muscoli, ma se crediamo che in questo modo potremo rafforzarli, resteremo molto delusi. I muscoli crescono solo quando li usiamo. Ho capito che i doni spirituali funzionano allo stesso modo. Anche essi necessitano di esercizio per crescere. Il dono spirituale della fede, per esempio, non è solamente un sentimento o uno stato d'animo. È un principio d'azione che nelle scritture spesso compare in relazione con il verbo esercitare. Proprio come leggere per sapere di più sui muscoli non basta a svilupparli, allo stesso modo, leggere per sapere di più sulla fede senza agire non basta a svilupparla. Un giorno, quando avevo 16 anni, mio fratello maggiore, Ivan, che allora ne aveva 22, è arrivato a casa e ha dato una notizia alla famiglia. Aveva deciso di battezzarsi nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. I nostri genitori lo hanno guardato in modo piuttosto scettico, e ricordo che non mi era del tutto chiaro quello che stesse succedendo. Circa un anno dopo, ci ha comunicato una notizia ancora più sorprendente. Aveva deciso di svolgere una missione per la Chiesa, il che significava che non lo avremmo visto per 2 anni. I miei genitori non erano entusiasti della notizia. In ogni caso, ho visto in lui un'evidente risolutezza che ha fatto crescere la mia ammirazione per lui e per la decisione che aveva preso. Mesi più tardi, mentre Ivan stava svolgendo la sua missione, ho avuto l'opportunità di organizzare una vacanza con alcuni compagni di scuola. Volevamo festeggiare la fine della scuola superiore e passare qualche giorno in spiaggia. Ho scritto una lettera a mio fratello missionario menzionando i miei programmi per le vacanze estive. Lui mi ha risposto scrivendomi che la città in cui stava servendo era sulla strada per raggiungere la mia destinazione. Ho deciso che sarebbe stata una buona idea fermarmi e fargli visita. Solo dopo ho scoperto che non è previsto che i missionari ricevano visite dai familiari. Ho fatto tutti i preparativi necessari. Ricordo che ero seduto sull'autobus e pensavo a quanto ci saremmo divertiti insieme, io e Ivan, durante quella meravigliosa giornata di sole. Avremmo fatto colazione, chiacchierato, giocato nella spiaggia, preso il sole. Che momenti fantastici avremmo vissuto insieme. Quando l'autobus è arrivato al capolinea, ho visto Ivan in piedi accanto a un altro giovane uomo. Entrambi indossavano camicia e cravatta. Sono sceso dall'autobus, ci siamo abbracciati e mi ha presentato il suo collega. Senza perdere un altro minuto, ho spiegato a mio fratello i miei piani per quella giornata. Ma non potevo immaginare quello che Ivan aveva programmato. Lui mi ha guardato, ha sorriso e ha detto: «Certo, prima però dobbiamo sbrigare qualche piccola commissione. Vuoi venire con noi?» Ho accettato, credendo che avremmo avuto abbastanza tempo per goderci la spiaggia dopo. Quel giorno ho camminato per più di 10 ore lungo le strade di quella città con mio fratello e il suo collega. Ho passato la giornata a sorridere e a salutare le persone che non avevo mai visto in vita mia. Abbiamo parlato con tutti, abbiamo bussato alla porta di sconosciuti e abbiamo fatto visita a delle persone a cui mio fratello e il suo collega stavano insegnando. Durante una di quelle visite, mio fratello e il suo collega stavano parlando di Gesù Cristo e del piano di salvezza, quando improvvisamente Ivan ha fatto una pausa e mi ha guardato.
con mia sorpresa mi ha chiesto gentilmente di condividere la mia opinione su quello che stava insegnando. Nella stanza è calato il silenzio. Tutti gli occhi erano puntati su di me. Alla fine, con qualche difficoltà, ho trovato le parole e ho espresso i miei sentimenti riguardo al Salvatore. Non sapevo se quello che avevo detto fosse giusto o sbagliato. Mio fratello non mi ha mai corretto. Al contrario, mi ha ringraziato per aver condiviso i miei pensieri e i miei sentimenti. Durante quelle ore trascorse insieme, mio fratello e il suo collega non hanno dedicato un singolo minuto a insegnare una lezione solo a me. Eppure, ho acquisito più conoscenza in tutte le precedenti conversazioni che avevo avuto con lui. Ho visto le espressioni sul volto delle persone cambiare quando hanno ricevuto la luce spirituale nella loro vita. Ho osservato il modo in cui alcuni di loro hanno trovato speranza grazie ai messaggi ricevuti e ho imparato come servire il prossimo dimenticandomi di me stesso e dei miei desideri personali. Stavo facendo quello che ha insegnato il Salvatore. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Ripensando a quell'esperienza, mi rendo conto che quel giorno la mia fede è cresciuta perché mio fratello mi ha dato l'opportunità di metterla in pratica. L'ho esercitata mentre leggevamo le scritture, cercavamo persone a cui insegnare, portavo testimonianza, servivamo gli altri e così via. Non siamo mai andati a prendere il sole quel giorno, ma il mio cuore è stato inondato dalla luce del cielo. Non ho visto nemmeno un minuscolo granello di sabbia, ma ho sentito la mia fede crescere come un piccolo granel di senape. Non ho trascorso quella giornata soleggiata come un turista, ma ho vissuto delle esperienze meravigliose e senza accorgermene sono stato un missionario, senza nemmeno essere un membro della Chiesa. Grazie alla restaurazione del Vangelo, possiamo arrivare a comprendere come il Padre Celeste ci aiuta a sviluppare i doni spirituali. È più probabile che ci dia delle opportunità per sviluppare quei doni piuttosto che conferirceli semplicemente, senza nessuno sforzo spirituale e fisico da parte nostra. Se siamo in armonia con il suo spirito, impariamo a riconoscere quelle opportunità e ad agire in base a esse. Se desideriamo avere più pazienza, potremmo doverla esercitare mentre aspettiamo di ricevere una risposta. Se desideriamo amare di più il nostro prossimo, possiamo migliorare sedendoci accanto a un nuovo volto in chiesa. Con la fede accade qualcosa di simile. Quando il dubbio si presenta nella nostra mente, dobbiamo confidare nelle promesse del Signore per andare avanti. In questo modo, esercitiamo i muscoli spirituali e li facciamo diventare delle fonti di forza per la nostra vita. Probabilmente all'inizio non sarà facile e potrebbe diventare persino una grande sfida. Le parole del Signore pronunciate tramite il profeta Moroni si applicano a noi oggi. E se gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io do agli uomini la debolezza affinché possano essere umili. E la mia grazia basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me. Poiché se si umiliano dinanzi a me e hanno fede in me, allora farò in modo che le cose deboli divengano forti per loro. Sono grato per mio fratello Ivan, che non solo ha condiviso il Vangelo con me, ma indirettamente mi ha anche invitato a viverlo e a riconoscere le mie debolezze. Mi ha aiutato ad accettare l'invito del Maestro: vieni e seguitemi. A camminare come Salvatore, a ricercare come ricercava il Salvatore e ad amare come amava il Salvatore. Mesi dopo, la mia esperienza missionaria, ho deciso di essere battezzato e di svolgere io stesso una missione. Accettiamo l'invito del presidente Russell M. Nelson e veniamo a Salvatore con sollecitudine, identificando quei muscoli che necessitano di maggiore attività spirituale e iniziando a esercitarli. Questa è più una corsa su lunga distanza che un breve sprint. Quindi non dimentichiamo quelle piccole attività, ma costanti, che rafforzeranno questi importanti muscoli spirituali. Se vogliamo aumentare la nostra fede, facciamo cose che richiedono fede. E rendo la mia testimonianza che siamo figli di un amorevole Padre Celeste. Suo Figlio, Gesù Cristo, ci ama. Egli è venuto in questo mondo per mostrarci la via e poi ha offerto la sua vita volontariamente per darci speranza. Il Salvatore ci invita a seguire il suo esempio perfetto, a esercitare la nostra fede in Lui e nella sua espiazione, e a sviluppare tutti i doni spirituali con cui siamo stati benedetti. Egli è la via. Questa è la mia testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters, have you ever had trouble falling asleep and tried counting imaginary sheep? As fluffy sheep jump over a fence, you count one.
Cari fratelli e sorelle, avete mai fatto fatica ad addormentarvi? Avete mai provato a contare pecore immaginarie? Mentre soffici pecorelle saltano in un recinto, voi contate 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Nel mio caso, contare le pecore non mi fa venire sonno. Mi preoccupo di non contarne o di perderne una, e questo mi tiene sveglio. Insieme al giovane pastore che diventò re, dichiariamo: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in verdeggianti paschi, mi guida lungo le acque chete e mi ristora la mia anima. In questa stagione di Pasqua celebriamo il buon pastore, che è anche l'agnello di Dio. Tra tutti i suoi titoli divini, non ve ne sono altri che siano più affettuosi o eloquenti. Impariamo molto dal titolo di buon pastore con cui il Salvatore si riferiva a se stesso e dalle testimonianze profetiche che lo designano come agnello di Dio. Questi ruoli e simboli sono profondamente complementari. Chi meglio del buon pastore può soccorrere ciascun prezioso agnello? E chi meglio dell'agnello di Dio può essere il nostro buon pastore? Poiché Dio ha dato tanto amato al mondo e ha dato il suo unigenito figliuolo, e l'unigenito figlio di Dio ha deposto la prova via la propria vita in volontaria obbedienza a suo Padre. Gesù attesta: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Gesù aveva il potere di deporre la sua vita e il potere di prenderla nuovamente. In unità con suo Padre, il nostro Salvatore ci benedice in modi unici, sia come nostro buon pastore, sia come agnello di Dio. Quale nostro buon pastore, Gesù Cristo chiama le sue pecore con la sua voce e nel suo nome. Ci cerca e ci raduna. Insegna come ministrare con amore. Esaminiamo questi tre temi, a partire da quello secondo, cui egli ci chiama con la sua voce e nel suo nome. In primo luogo, il nostro buon pastore chiama le proprie pecore per nome ed esse conoscono la sua voce. Inoltre, egli vi chiama nel suo proprio nome, che è il nome di Cristo. Quando cerchiamo con intento reale di seguire Gesù Cristo, siamo ispirati a fare il bene, ad amare Dio e a servirlo. Quando studiamo, meditiamo e preghiamo, quando rinnoviamo regolarmente le alleanze sacramentali e del Tempio, e quando invitiamo tutti a venire al suo Vangelo e alle sue ordinanze, stiamo dando ascolto alla sua voce. Ai nostri giorni, il presidente Russell M. Nelson ci raccomanda di chiamare la Chiesa restaurata con il nome rivelato da Gesù Cristo: Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il Signore ha detto: qualunque cosa farete, la farete in nome mio. Chiamerete dunque la Chiesa con il mio nome e invocherete il Padre nel mio nome, affinché voglia benedire la Chiesa per amor mio. In tutto il mondo, nel nostro cuore, nelle nostre case, invochiamo il Padre nel nome di Gesù Cristo e siamo grati per le benedizioni così abbondanti della nostra pratica religiosa, dello studio del Vangelo e delle sane attività familiari che sono incentrate sulla casa e secondo dalla Chiesa. In secondo luogo, il nostro buon pastore ci cerca e ci raduna nel suo unico gregge. Egli chiede: chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia trovata? Il nostro Salvatore tende la mano all'una e alle 99, spesso contemporaneamente. Quando ministriamo, siamo consci delle 99 che sono salde e perseveranti, anche se al contempo ricerchiamo con zelo l'una che si è smarrita. Il nostro Signore viene a cercarci ovunque e ci riconduce da tutti i luoghi, dai quattro canti della terra. Ci raduna mediante una santa alleanza e tramite il suo sangue espiatorio. Ai suoi discepoli del Nuovo Testamento il nostro Salvatore disse: ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile. Nelle Americhe il Signore risorto rese questa testimonianza ai figli di lei dell'alleanza: voi siete le mie pecore. Gesù inoltre disse che ancora altre pecore avrebbero udito la sua voce. Quale benedizione il Libro di Mormon come ulteriore testamento che documenta la voce di Gesù Cristo. Gesù Cristo invita la Chiesa a ricevere tutti coloro che odono la sua voce e osservano i suoi comandamenti. La dottrina di Cristo comprende il battesimo mediante l'acqua e quello mediante il fuoco e lo Spirito Santo. Nefi chiede: ed ora, se l'agnello di Dio, che è santo, ha avuto bisogno di essere battezzato mediante l'acqua per adempiere ogni giustizia, allora quanto maggior bisogno abbiamo noi, che siamo impuri, di essere battezzati, sì, mediante l'acqua? Oggi il nostro Salvatore desidera che ciò che facciamo e chi stiamo diventando invitino altri a venire e a seguirlo. Venite a trovare amore, guarigione, unione e appartenenza all'alleanza in Lui e anche nel Santo Tempio di Dio, dove sacre ordinanze di salvezza possono benedire tutte le generazioni della famiglia, radunando così Israele da entrambi i lati del velo. In terzo luogo, quale pastore di Israele, Gesù Cristo, esemplifica il modo in cui i pastori in Israele ministrano con amore? Quando il nostro Signore chiede se lo amiamo, come fece con Simon Pietro, il nostro Salvatore implora: pasci i miei figli, i miei agnelli, pastura le mie pecorelle, pasci le mie pecore. Il Signore promette che quando i suoi pastori nutrono i suoi agnelli e le sue pecore, coloro che appartengono al suo gregge non avranno più paura né spavento e non ne mancherà alcuna. Il nostro buon pastore avverte che i pastori di Israele non devono addormentarsi, né disperdere le pecore o far sì che si smarriscano, né devono seguire la propria via mirando al proprio interesse. Pastori di Dio devono fortificare, guarire, fasciare chi è ferito, ricondurre chi si è smarrito, cercare chi si è perduto. Il Signore mette anche in guardia dai mercenari che non si curano delle pecore e dai falsi profeti che vengono a voi in abito di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Il nostro buon pastore gioisce quando esercitiamo l'arbitrio morale individuale con determinazione e fede. Coloro che appartengono al suo gregge guardano al nostro Salvatore con gratitudine per il suo sacrificio espiatorio. Noi facciamo alleanze di seguirlo non in modo passivo, alla cieca o con ritrosia, bensì desiderando con tutto il nostro cuore e tutta la nostra mente di amare Dio e il nostro prossimo, portando i fardelli gli uni degli altri e rallegrandoci per le gioie gli uni degli altri. Come Cristo ha dedicato liberamente la sua volontà a quella del Padre, così noi prendiamo con riverenza il suo nome su di noi. Noi cerchiamo con gioia di unirci alla sua opera di raduno e di ministero nei confronti di tutti i figli di Dio. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo è il nostro pastore perfetto, poiché ha deposto la propria vita per le pecore ed ora è risorto gloriosamente. Gesù Cristo è anche il perfetto agnello di Dio. L'agnello sacrificale di Dio fu prefigurato sin dal principio. L'angelo disse ad Adamo che il suo sacrificio era similitudine del sacrificio dell'unigenito del Padre, che ci invita a pentirci e invocare Dio nel nome del Figlio, da ora e per sempre. Padre Abramo diede il via alle benedizioni dell'alleanza per tutte le nazioni della terra. Provò cosa significava offrire il suo figlio unigenito. E Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello? Abramo rispose: Figlio mio, Iddio se lo provvederà all'agnello. Apostoli e profeti previdero la missione preordinata dell'agnello di Dio e gioirono in essa. Giovanni nel vecchio mondo e Nefi nel nuovo mondo testimoniarono dell'agnello di Dio. Sì, proprio il figlio del Padre Eterno e il Redentore del mondo. Abinadi rese testimonianza del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Noi tutti ci eravamo sviati come pecore. Ognuno di noi si era diretto per la sua propria via. E il Signore ha posto su di lui le iniquità di tutti noi. Alma definì il grande e ultimo sacrificio del Figlio di Dio una cosa che è più importante di tutte, ed esortò: abbiate fede nell'agnello di Dio. Venite e non temete. Una cara amica ha raccontato come ha ottenuto la sua preziosa testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo. È cresciuta credendo che il peccato portasse sempre grandi punizioni, ad esclusivo carico nostro. Implorava Dio di poter capire che il perdono divino era possibile. Pregava per sapere in che modo Gesù Cristo possa perdonare chi si pente e come la misericordia possa soddisfare la giustizia. Un giorno la sua preghiera è stata esaudita tramite un'esperienza spiritualmente trasformativa. Un ragazzo disperato è uscito correndo da un negozio di alimentari con due buste di cibo rubato. Si è infilato in una strada trafficata, inseguito dal direttore del negozio, che lo ha raggiunto e ha cominciato a gridare e a colpirlo. Invece di sentirsi pronti a giudicare il ragazzo, terrorizzato per essere un ladro, la mia amica si è sentita inaspettatamente ricolma di grande compassione per lui. Senza paura né preoccupazione per la propria incolumità, è andata direttamente verso i suoi due litiganti. Si è trovata a dire: pagherò io il cibo, la prego, lo lasci andare, lasci che sia io a pagare il cibo. Spinta dallo Spirito Santo e ricolma di un amore che non aveva mai provato prima, la mia amica ha raccontato: tutto quello che dovevo fare, che volevo fare, era aiutare e salvare quel ragazzo. Ha detto di aver cominciato a capire Gesù Cristo e la sua espiazione, ossia come e perché, con amore puro e perfetto, Gesù Cristo fosse stato disposto a sacrificarsi volontariamente per essere il suo Salvatore e Redentore, e perché lei voleva che lo fosse. Non c'è da sorprendersi se cantiamo 99 agli altri agnelli devi all'ovile lasciar, e nel deserto fra i covi cercare l'errante salvar. Quale agnello di Dio, il nostro Salvatore sa quando ci sentiamo soli, sminuiti, insicuri o spaventati. In visione, Nefi vede il potere dell'agnello di Dio che scendeva sui santi della Chiesa dell'Agnello e sul popolo dell'alleanza del Signore. Seppur disperso su tutta la faccia della terra, esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloria. Questa promessa di speranza e consolazione si applica anche ai nostri giorni. Siete l'unico membro della Chiesa in famiglia, a scuola, sul luogo di lavoro, nella vostra comunità? Il vostro ramo a volte sembra piccolo, isolato? Vi siete trasferiti in una nuova località in cui forse ci sono una lingua e usanze a voi ignote? Forse le circostanze della vostra vita sono cambiate e ora vi trovate ad affrontare cose che non avreste mai ritenuto possibili? Nelle parole di Isaia, il nostro Salvatore ci rassicura che chiunque siamo, quali siano le nostre circostanze, come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, se li torrà in seno
e condurrà pian piano le pecore che allattano. Fratelli e sorelle, il nostro buon pastore ci chiama con la sua voce e nel suo nome. Egli cerca, raduna e visita il suo popolo. Tramite il suo profeta vivente e mediante ciascuno di noi, egli invita tutti a trovare pace, motivazione, guarigione e gioia nella pienezza del suo Vangelo restaurato e sul suo sentiero dell'alleanza. Dando l'esempio, egli insegna ai pastori di Israele a ministrare col suo amore. Quale agnello di Dio, la sua missione divina fu preordinata da apostoli e profeti e fu motivo di gioia per loro. La sua espiazione infinita ed eterna è al centro del piano di felicità e dello scopo della creazione. Egli ci rassicura che, quali che siano le nostre circostanze, siamo sempre vicini al suo cuore. Cari fratelli e care sorelle, prego che possiamo desiderare di essere umili seguaci di Dio e dell'Agnello, affinché un giorno forse il nostro nome potrà essere scritto nel libro della vita dell'Agnello. Potremo cantare il cantico dell'Agnello ed essere invitati alla cena dell'Agnello. Quale pastore agnello, egli invita a tornare alla vera conoscenza del vostro Redentore e del vostro grande e vero pastore. Egli promette che mediante la sua grazia possiamo diventare perfetti in Cristo. In questa stagione di Pasqua lo lodiamo esclamando: degno è l'agnello, osanna di Dio all'agnello.
The congregation will now join the choir in singing.
Ascolteremo l'anziano David A. Bernard del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano Kyle S. McKay dei 70. Ci parlerà quindi l'anziano Ronald A. Rasband del Quorum dei Dodici Apostoli.
This is the 189th annual General Conference.
Questa è la 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I programmi e le attività della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni stanno diventando sempre più incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa. come dimostrano i numerosi cambiamenti annunciati in occasione delle recenti conferenze generali. Il presidente Russell M. Nelson ci ha dato il seguente consiglio. Accadrà molto altro ancora. Prendete le vostre vitamine, riposatevi, sarà entusiasmante. Invoco e invito l'aiuto dello Spirito Santo mentre esaminiamo insieme le diverse implicazioni fondamentali di questi cambiamenti in corso nella Chiesa restaurata del Signore. Di recente io e l'anziano Craig Christensen siamo andati insieme a una conferenza per i dirigenti del sacerdozio e ha usato due semplici domande per sottolineare il principio dell'arrivare a essere incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa. Egli ha suggerito che la domenica, invece di ritornare alle nostre case dopo le riunioni in chiesa e chiedere che cosa avete imparato oggi in chiesa sul Salvatore, sul suo Vangelo, nelle nostre riunioni in chiesa dovremmo chiedere che cosa avete imparato questa settimana a casa sul Salvatore e sul suo Vangelo. Una corretta osservanza del giorno del Signore, il nuovo corso di studio e il programma modificato delle riunioni contribuiscono tutti ad aiutarci a imparare il Vangelo sia a casa che in chiesa. Ogni membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ha la responsabilità individuale di apprendere gli insegnamenti del Salvatore e di metterli in pratica, nonché di ricevere tramite la debita autorità le ordinanze di salvezza e di esaltazione. Non dobbiamo aspettarci che la Chiesa come organizzazione ci insegni o ci dica tutto ciò che dobbiamo sapere e fare per diventare discepoli devoti e perseverare coraggiosamente fino alla fine. Abbiamo piuttosto la responsabilità personale di apprendere ciò che dovremmo apprendere, di vivere come sappiamo di dover vivere e di diventare la persona che il Maestro vuole che diventiamo, e la nostra casa è l'ambiente migliore in assoluto per apprendere, vivere e diventare. Da bambino Joseph Smith imparò a conoscere Dio dalla sua famiglia. I suoi sforzi per scoprire quale fosse la volontà di Dio per lui portarono Joseph a cercare la verità in molte confessioni cristiane diverse. E mediante diligentemente e meditare diligentemente le scritture e a pregare Dio con sincerità. Quando il giovane Joseph tornò a casa, a casa sua dal Bosco Sacro, subito dopo l'apparizione del padre e del figlio, la prima persona con cui parlò fu sua madre. Mentre era appoggiato al camino, sua madre gli domandò che cosa avesse. Joseph rispose: «Non preoccuparti, va tutto bene». Poi le disse: «Ho appreso da me stesso». L'esperienza di Joseph offre un potente modello di apprendimento che ciascuno di noi dovrebbe emulare. Anche noi dobbiamo apprendere da noi stessi. Lo scopo supremo del piano del Padre Celeste è che i suoi figli diventino più simili a Lui. Di conseguenza, Egli ci offre delle opportunità indispensabili per crescere e progredire. Il nostro impegno per apprendere la verità e metterla in pratica è di importanza crescente in un mondo in tumulto, è sempre più confuso e malvagio. Noi non possiamo aspettarci di partecipare semplicemente alle riunioni e ai programmi della Chiesa e di ricevere in tal modo tutta l'edificazione e la protezione spirituali che ci consentiranno di resistere nel giorno malvagio. I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell'amore e nella rettitudine. I dirigenti, gli insegnanti e le attività della Chiesa, guidati dall'ispirazione, assistono gli sforzi individuali e familiari per crescere spiritualmente. Inoltre, anche se tutti abbiamo bisogno di aiuto per spingerci innanzi sul sentiero dell'alleanza, la responsabilità finale di sviluppare la forza e la resistenza spirituali è posta su ciascuno di noi. Ricordate come Nefi, figlio del profeta Lehi, desiderasse vedere, udire e conoscere personalmente, per il potere dello Spirito Santo, le cose che suo padre aveva appreso nella visione dell'albero della vita. Nefi aveva chiaramente bisogno dell'esempio e degli insegnamenti dei suoi buoni genitori. E in gioventù ebbe la benedizione di ricevere queste cose. Eppure, proprio come Joseph Smith, desiderava ardentemente apprendere e conoscere da se stesso. Se tutto ciò che io e voi sappiamo di Gesù Cristo e del suo Vangelo restaurato è quello che gli altri ci insegnano o ci dicono, allora il fondamento della nostra testimonianza in Lui e della sua gloriosa opera degli ultimi giorni è edificato sulla sabbia. Non possiamo fare affidamento unicamente sugli altri o prendere in prestito la luce e la conoscenza del Vangelo da altre persone, neppure da coloro che amiamo e di cui ci fidiamo. È degno di nota il fatto che il profeta Joseph Smith abbia insegnato che ogni santo degli ultimi giorni deve comprendere in prima persona i disegni e i propositi che Dio ha nel farci venire sulla terra. Se potessimo leggere e comprendere tutto ciò che è stato scritto fin dai giorni di Adamo sul rapporto fra l'uomo, Dio e gli angeli nel mondo futuro, ne sapremmo assai poco. Leggere le esperienze degli altri o le rivelazioni date loro non potrà mai dare a noi una vera e completa visione della nostra condizione e vera relazione con Dio. Possiamo ottenere una conoscenza di queste cose solo mediante l'esperienza, tramite le ordinanze che Dio ha istituito a questo scopo. Rendere possibile il raggiungimento di questo grandioso obiettivo per gli individui e per le famiglie è uno dei motivi fondamentali per cui i programmi e le attività della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, stanno diventando più incentrati sulla casa e sostenuti dalla Chiesa in questo periodo specifico della dispensazione della pienezza dei tempi. Rendere possibile il raggiungimento di questo grandioso obiettivo spirituale per gli individui e le famiglie, consentitemi di riassumere alcune implicazioni basilari del fatto che l'apprendimento del Vangelo sta diventando sempre più incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa. Il più importante centro di addestramento per i missionari è all'interno delle nostre case. Centri secondari si trovano a Prova, Manila, Città del Messico e in altri luoghi. Le nostre classi della scuola domenicale più istruttive dovrebbero essere lo studio individuale e familiare che svolgiamo nelle nostre dimore. Classi della scuola domenicale utili, ma secondarie, si tengono nelle nostre case di riunione. Ora i centri di storia familiare sono nelle nostre case. Nelle nostre case di riunione, poi, è possibile un'assistenza supplementare per le nostre ricerche di storia familiare. I fondamentali corsi di preparazione per il Tempio si tengono nelle nostre case. Di tanto in tanto, poi, è possibile tenere corsi di preparazione per il Tempio importanti ma secondari nelle nostre case di riunione. Rendere le nostre case dei santuari nei quali possiamo stare in luoghi santi è imprescindibile in questi ultimi giorni. Inoltre, per quanto importante sia per la nostra forza e la nostra protezione spirituali oggi, l'apprendimento incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa sarà di importanza ancora più vitale in futuro. Vi chiedo di riflettere sul modo in cui il principio indicato con l'espressione incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa si applica alla nostra preparazione e alla nostra dignità individuali per ricevere ordinanze e alleanze sacre nella casa del Signore. È indubbio che la preparazione per il Tempio più efficace avvenga nelle nostre case. Tuttavia, molti membri della Chiesa sono incerti su ciò che è appropriato dire o non dire al di fuori del Tempio riguardo all'esperienza del Tempio. Il presidente Ezra Taft Benson ha descritto il motivo per cui esiste tale incertezza. Il Tempio è un luogo sacro e le ordinanze in esso celebrate sono di natura sacra. Proprio per la loro santità, qualche volta esitiamo a parlare del Tempio ai nostri figli e nipoti. Di conseguenza, molti non sviluppano un vero desiderio di andare al Tempio, o quando ci vanno, lo fanno senza avere un'adeguata preparazione per gli obblighi e le alleanze che la stipuleranno. Ritengo che una corretta comprensione o informazione contribuirà immensamente a preparare i nostri giovani per il Tempio e inculcherà in loro il desiderio di cercare le loro benedizioni del sacerdozio, proprio come Abramo cercò le sue. Due linee guida fondamentali possono aiutarci ad acquisire la corretta comprensione messa in risalto dal Presidente Benson. Linea guida numero 1. Poiché amiamo il Signore, dovremmo sempre parlare della Sua Santa Casa con riverenza. Non dobbiamo rivelare o descrivere i simboli speciali associati alle alleanze che riceviamo nelle cerimonie sacre del Tempio. Né dobbiamo discutere le informazioni sacre che nel Tempio promettiamo in modo specifico di non rivelare. Linea guida numero 2. Il Tempio è la casa del Signore. Tutto nel Tempio riconduce al nostro Salvatore, Gesù Cristo. Possiamo parlare degli scopi fondamentali delle ordinanze e delle alleanze del Tempio, nonché delle dottrine e dei principi ad esse associati. Il Presidente Howard W. Hunter ha consigliato: trasmettiamo ai nostri figli i sentimenti spirituali che nutriamo nel Tempio e insegniamo loro più seriamente e più sensatamente le cose che possiamo correttamente dire riguardo agli scopi della casa del Signore. Nel corso delle generazioni, dal profeta Joseph Smith al presidente Russell M. Nelson, gli scopi dottrinali delle ordinanze e delle alleanze del Tempio sono stati insegnati in maniera approfondita dai dirigenti della Chiesa. Esiste una riserva abbondante di risorse audio, video, cartacee e in altri formati per aiutarci a imparare cosa sono le ordinanze iniziatorie, l'investitura, il matrimonio e le altre ordinanze di suggellamento. Sono inoltre disponibili informazioni su come seguire il Salvatore ricevendo e onorando le alleanze di osservare la legge dell'obbedienza, la legge del sacrificio, la legge del Vangelo e la legge della castità e la legge della consacrazione. Tutti i membri della Chiesa dovrebbero acquisire familiarità con l'eccellente materiale disponibile nella pagina temples.churchofjesuschrist.org. Il presidente Russell M. Nelson ha sottolineato l'equilibrio cruciale tra la natura sacra delle cerimonie del Tempio e le preziose informazioni sui templi pubblicate dalla Chiesa, che sono accurate, appropriate e disponibili pubblicamente. Egli ha spiegato: raccomando ai membri della Chiesa di leggere quanto scritto nella guida alle scritture, alle voci che si riferiscono al Tempio, quali ungere, alleanza, sacrificio e Tempio. Potreste anche leggere Esodo, capitoli 26 e 29, e Levitico, capitolo 8. L'Antico Testamento, come i libri di Mosè e di Abramo nella perla di gran prezzo, sottolinea quanto il lavoro del Tempio risalga ai tempi antichi ed enfatizza la natura eterna delle sue ordinanze. Immaginate dunque che vostro figlio o vostra figlia chieda: qualcuno a scuola mi ha detto che nel Tempio si indossano vestiti strani, è vero? Su temples.churchofjesuschrist.org è disponibile un breve video intitolato Gli indumenti del Tempio. Questa eccellente risorsa spiega che sin dall'antichità, per esprimere i loro sentimenti più intimi di devozione verso Dio, uomini e donne hanno adottato musica sacra, diverse forme di preghiera, abiti, gesti e rituali religiosi colmi di simbolismi. Pertanto la Chiesa sostiene una preparazione per le gloriose benedizioni del Tempio incentrata sulla casa, fornendo istruzioni basilari e risorse straordinarie come questo video. Avete a disposizione molte informazioni utili. Se ci impegneremo a camminare nella mitezza dello Spirito del Signore, nella nostra casa vivremo la benedizione di comprendere e di raggiungere il necessario equilibrio tra ciò che è appropriato discutere delle sacre ordinanze e alleanze del Tempio e ciò che non lo è. Suppongo che alcuni di voi si stiano chiedendo se il proprio apprendimento del Vangelo possa davvero diventare incentrato sulla casa e sostenuto dalla Chiesa. Forse siete l'unico membro della Chiesa nella vostra casa, oppure avete un coniuge che non vi sostiene, o siete un genitore single, Oppure siete un santo degli ultimi giorni che vive solo perché non è sposato o è divorziato? E potreste avere domande su come questi principi si applichino a voi. Forse siete un marito e una moglie che si scambiano un'occhiata e si chiedono: possiamo farcela? Sì, potete farcela. Vi prometto che nella vostra vita si riverseranno e saranno evidenti benedizioni capacitanti. Si apriranno delle porte. La luce splenderà. La vostra capacità di perseverare con diligenza e pazienza sarà accresciuta. Rendo testimonianza che giungeranno benedizioni compensative, e se ci impegneremo ad adempiere la nostra responsabilità individuale di apprendere e di amare il Vangelo restaurato di Gesù Cristo, possiamo davvero essere preparati per ottenere ogni cosa necessaria. Questo vi prometto e attesto nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Diversi anni fa, nostro figlio, che allora aveva 5 anni, venne da me e dichiarò: papà, ho scoperto una cosa. Ho scoperto che il tuo tra poco è un tempo lunghissimo per me. Quando il Signore e i suoi servitori dicono cose come tra non molti giorni o il tempo non è molto lontano, questo può significare letteralmente tutta una vita o più a lungo. La sua concezione del tempo e spesso le sue tempistiche sono diverse dalle nostre. La pazienza è la chiave. Senza di essa non possiamo né sviluppare né dimostrare la fede in Dio che porta alla vita e alla salvezza. Tuttavia, oggi il mio messaggio è che, anche mentre continuiamo ad aspettare pazientemente il Signore, ci sono alcune benedizioni che ci giungono immediatamente. Quando furono catturati dai Lamaniti, Alma e il suo popolo pregarono per essere liberati. Non avvenne subito. Ma mentre aspettavano pazientemente che accadesse, il Signore mostrò la sua bontà con alcune benedizioni immediate. Intenerì immediatamente il cuore dei Lamaniti affinché questi non li uccidessero. Inoltre rafforzò il popolo di Alma e ne alleviò i fardelli in modo che potesse portarli con facilità. Quando furono finalmente liberati, Alma e il suo popolo si recarono a Zaremla, dove raccontarono la loro esperienza a una platea attonita. Le persone a Zaremla erano meravigliate e, quando pensarono all'immediata bontà di Dio e alla sua potenza nel liberare Alma e i suoi fratelli dalle mani dei Lamaniti dalla schiavitù, alzarono la voce e resero grazie a Dio. L'immediata bontà di Dio giunge a tutti coloro che lo invocano con intento reale e pieno proponimento di cuore. Tra questi vi sono anche coloro che implorano in sincera disperazione, quando la liberazione sembra lontana e la sofferenza sembra prolungarsi e persino intensificarsi. Fu così per un giovane profeta che in una cella fredda e umida soffrì fino quasi a morire, prima di gridare in ultimo: «Oh Dio, dove sei? Per quanto tempo fermerai la tua mano? Sì, oh Signore, per quanto tempo?» In risposta, il Signore non liberò immediatamente Joseph. Tuttavia, gli comunicò immediatamente pace. Dio dà anche speranza immediata in una liberazione futura. In qualsiasi circostanza, in qualsiasi luogo, in Cristo e tramite Cristo vi è sempre una speranza che sorride radiosa dinanzi a noi. Immediatamente dinanzi a noi. Inoltre, Egli ha promesso: l'amor mio non si allontanerà da te. Più di ogni altra cosa, è immediato l'amore di Dio. Insieme a Paolo attesto che niente può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Persino i nostri peccati, benché ci possano allontanare dal suo spirito per un periodo di tempo, non possono separarci dalla costanza e dalla immediatezza del suo divino amore paterno. Questi sono alcuni dei modi, dei mezzi mediante i quali Egli ci benedice immediatamente. Ora, per rendere questi principi attuali e vicini a noi, vi racconto le esperienze di due persone la cui vita è una testimonianza dell'immediata bontà di Dio. Sin da quando era una giovane adolescente, Emily faceva uso di sostanze stupefacenti. Il desiderio di provare ha portato all'abitudine, e l'abitudine si è consolidata in una dipendenza che l'ha tenuta prigioniera per anni, nonostante occasionali periodi di benessere. Emily ha tenuto ben nascosto il suo problema, specialmente dopo essersi sposata e aver avuto dei figli. L'inizio della sua liberazione non è sembrato affatto una liberazione. Un minuto prima Emily si stava sottoponendo a un esame medico di routine e un minuto dopo un'ambulanza la stava portando in ospedale. Il pensiero di essere lontana dai suoi figli, da suo marito e dalla sua casa l'ha fatta andare nel panico. Quella sera, sola, in una stanza fredda e buia, Emily si è raggomitolata nel letto e ha pianto a dirotto. La sua capacità di ragionare è andata offuscandosi fino a quando, sopraffatta dall'ansia, dalla paura e dall'oscurità soffocante di quella stanza e della sua anima, Emily ha seriamente pensato che sarebbe morta quella notte, da sola. In quella condizione disperata, Emily è riuscita in qualche modo a trovare la forza di scendere dal letto e di inginocchiarsi. Senza alcuna ostentazione che a volte aveva fatto parte di preghiere precedenti, si è abbandonata completamente al Signore mentre, disperata, ha implorato: Dio, ho bisogno di te. Ti prego, aiutami. Non voglio essere sola. Ti prego, aiutami a superare questa nottata. E immediatamente, proprio come aveva fatto con Pietro nell'antichità, Gesù ha allungato la mano e ha afferrato la sua anima che annegava. In quel momento Emily è stata sopraffatta da una sensazione sorprendente di calma, coraggio, rassicurazione e amore. La stanza non era più fredda. Lei non era sola. E per la prima volta, da quando aveva 14 anni, sapeva che tutto sarebbe andato bene. Quando si è risvegliata in Dio, Emily si è addormentata in pace. Pertanto vediamo che se vi pentirete e non indurirete il cuore, il grande piano di redenzione si realizzerà immediatamente per voi. La guarigione e la liberazione finale di Emily hanno richiesto molto tempo, mesi di cure, di preparazione e di assistenza psicologica, durante i quali è stata sostenuta e a volte sospinta innanzi dalla sua bontà. E quella bontà è rimasta con lei quando è entrata nel tempio con il marito e i figli per essere suggellata a loro per sempre. Proprio come il popolo di Zarahemla, ora Emily ringrazia quando medita sull'immediata bontà di Dio e sulla potenza nel liberarla dalla schiavitù. Passiamo adesso alla vita di un'altra credente coraggiosa. Il 27 dicembre 2013 Alicia Schroeder ha accolto con gioia i suoi cari amici Sean e Charles Chilcote, che si erano presentati inaspettatamente alla sua porta. Sean, che era anche il vescovo di Alicia, le ha dato il suo cellulare e con solennità ha detto: Alicia, ti vogliamo bene. Devi rispondere a questa chiamata. Al telefono c'era Mario, il marito di Alicia. Si trovava in una zona sperduta con alcuni dei loro figli per un viaggio in motoslitta lungamente desiderato. C'era stato un incidente terribile. Mario era gravemente ferito e Caleb, il loro figlioletto di 10 anni, non c'era più. Quando Mario le ha detto della morte di Caleb, Alicia ha provato uno shock e un orrore che pochi di noi proveranno mai. Si è accasciata. Paralizzata in preda a un'angoscia indescrivibile, Alicia non riusciva né a muoversi né a parlare. Subito il vescovo e la sorella Shilcott l'hanno sollevata e l'hanno abbracciata. Per un po' hanno pianto e sofferto profondamente insieme. Poi il vescovo Shilcott si è offerto di impartire ad Alicia una benedizione. Ciò che è accaduto dopo è impossibile da capire se non si ha una qualche comprensione dell'espiazione di Gesù Cristo e dell'immediata bontà di Dio. Il vescovo Chilcote ha posto delicatamente le mani sul capo di Alicia e, con voce tremante, ha cominciato a parlare. Alicia ha sentito due cose come se fossero state pronunciate da Dio stesso. per prima cosa ha sentito il suo nome, Alicia Susan Schroeder. Poi ha sentito il vescovo invocare l'autorità di Dio Onnipotente. In quell'istante, al semplice pronunciare del suo nome e del potere di Dio, Alicia è stata riempita di una pace, di un amore e di un conforto indescrivibili e, in un certo senso, di gioia. Questi sentimenti sono rimasti con lei. Ovviamente Alicia, Mario e la loro famiglia soffrono ancora per la scomparsa di Caleb e continuano a sentire la sua mancanza. È difficile. Ogni volta che parlo con loro, gli occhi di Alicia si riempiono di lacrime quando dice quanto ama il suo bambino e quanto le manca. E gli occhi le rimangono umidi mentre racconta come il grande liberatore l'ha sostenuta durante ogni attimo della sua prova, a partire dalla sua immediata bontà nel momento della sua disperazione più profonda, e continuando tuttora con la luminosa speranza di una dolce riunione che sarà tra non molti giorni. Mi rendo conto che a volte le esperienze della vita creano una confusione, un'inquietudine che possono rendere difficile ricevere, riconoscere e mantenere il tipo di soccorso giunto a Emily e ad Alicia. Ci sono passato anch'io. Attesto che durante questi momenti anche la nostra sola sopravvivenza è una manifestazione amorevole e potente dell'immediata bontà di Dio. Ricordate, l'antica Israele alla fine fu liberata da quello stesso Dio che li aveva preservati giorno dopo giorno. Attesto che Gesù Cristo è il grande liberatore e nel suo nome prometto che se vi volgerete a Lui con intento reale e pieno proponimento di cuore, Egli vi libererà da tutto quello che minaccia di sminuire o distruggere la vostra vita o la vostra gioia. Tale liberazione potrebbe richiedere più tempo di quello che vorreste, forse tutta la vita o anche più a lungo. Così, per infondervi conforto, coraggio e speranza, e per sostenervi e darvi forza fino a quel giorno di somma liberazione, vi invito a fare affidamento sull'immediata bontà di Dio, di cui rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, alla conclusione di questa conferenza ringrazio il nostro Padre nei cieli per i consigli, le verità e le rivelazioni esposti da questo pulpito negli ultimi due giorni. Siamo stati istruiti da servitori di Dio chiamati a pronunciare le sue sante parole. Il Signore ci ha ricordato in una rivelazione moderna che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori è lo stesso. Guardando questa congregazione di santi e immaginando i membri che seguono la conferenza in tutto il mondo, penso alla moltitudine radunata di cui si parla nel Libro di Mormon, quando Gesù Cristo apparve ai Nefiti dopo la sua crocifissione. Insegnò loro il Vangelo e poi li incoraggiò: andate alle vostre case, meditate sulle cose che vi ho detto e domandate al Padre, nel mio nome, di poter comprendere. Andate alle vostre case e meditate, è il passo successivo per prendere seriamente le parole dei profeti e dei dirigenti della Chiesa pronunciate in questa sacra occasione. Una casa incentrata su Cristo è una fortezza per il regno di Dio sulla terra in un'epoca in cui, come profetizzato, il diavolo imperversa nei cuori dei figlioli degli uomini e li aizza all'ira contro ciò che è buono. Nel corso della storia si sono costruite fortezze per tenere lontano il nemico. Spesso queste fortezze avevano una torre di guardia dove delle sentinelle, come i profeti, avvisavano delle minacce e degli attacchi in arrivo. Ai tempi dei primi pionieri dello Utah, il mio bisnonno Thomas Rasband e la sua famiglia furono tra i primi colonizzatori a entrare nella valle Eber, tra i bellissimi monti Wasatch, nello Utah. Nel 1859 Thomas contribuì a costruire il forte Eber. Si trattava di una semplice struttura di tronchi di pioppo posizionati uno accanto all'altro in modo da formare il perimetro del forte. Al suo interno furono costruite delle abitazioni di tronchi utilizzando quella parete comune. Quella struttura forniva alle famiglie pioniere sicurezza e protezione mentre mettevano radici e adoravano il Signore. Lo stesso vale per noi. La nostra casa è una fortezza contro i mali del mondo. Nella nostra casa veniamo a Cristo imparando a seguire i Suoi comandamenti, studiando le Scritture, pregando insieme e aiutandoci a vicenda a rimanere sul sentiero dell'alleanza. La nuova enfasi sullo studio personale e familiare nella casa mediante il corso di studio Vieni e seguitami ha lo scopo di rendere più profonda la nostra conversione e aiutarci a diventare più simili a Gesù Cristo. Così facendo, diverremo quelle che Paolo ha definito nuove creature, con il cuore e l'anima in sintonia con Dio. Abbiamo bisogno di questa forza per fronteggiare e respingere gli assalti dell'avversario. Vivendo con una devozione che nasce dalla fede in Gesù Cristo, sentiremo la placida presenza dello Spirito Santo, il quale ci guida verso la verità, ci ispira a vivere in maniera degna delle benedizioni del Signore e porta testimonianza che Dio vive e ci ama. Tutto questo all'interno della fortezza della nostra casa. Ricordate però che la casa è tanto potente quanto è la forza spirituale di ciascuno di noi all'interno delle sue mura. Il caro presidente Russell M. Nelson ha insegnato: nei giorni a venire non sarà possibile sopravvivere spiritualmente senza la guida, la direzione, il conforto e l'influenza costante dello Spirito Santo. In qualità di profeta, veggente rivelatore del Signore in questi giorni, la sentinella sulla torre della nostra fortezza, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, egli vede l'avanzare del nemico. Fratelli e sorelle, siamo in guerra contro Satana per le anime degli uomini. I fronti si sono schierati nella nostra vita preterrena. Satana e un terzo dei figli del nostro Padre nei cieli hanno rifiutato le sue promesse di esaltazione. Da quel tempo i servi dell'avversario combattono contro i fedeli che hanno scelto il piano del Padre. Satana sa che i suoi giorni sono contati e che il tempo sta giungendo al termine. Per quanto furbo e astuto sia, non vincerà. Tuttavia, la sua battaglia per ciascuna delle nostre anime continua a infuriare. A nostra difesa, dobbiamo edificare una fortezza di spiritualità e protezione per la nostra stessa anima, una fortezza in cui il maligno non penetri. Satana è un serpente astuto che si insinua nella nostra mente e nel nostro cuore quando abbassiamo la guardia, affrontiamo una delusione o perdiamo la speranza. Ci adesca con lusinghe, con la promessa di agiatezza, di benessere o con un'euforia temporanea quando siamo giù. Giustifica l'orgoglio, la scortesia, la disonestà, lo scontento e l'immoralità. E col tempo possiamo diventare insensibili. Lo spirito può lasciarci. E così il diavolo inganna la loro anima e li conduce via con cura giù in inferno. Al contrario, spesso sentiamo lo Spirito in modo molto forte quando cantiamo lodi a Dio con parole come queste. Qual forte rocca è il Signor, qual difensor verace. Se il male angoscia, strazia il cuor, è Lui la nostra pace. Quando edifichiamo una fortezza di forza spirituale, possiamo sfuggire l'avanzata dell'avversario, voltargli le spalle e sentire la pace dello Spirito. Possiamo seguire l'esempio del nostro Signore e Salvatore, il quale, quando fu tentato nel deserto, disse: «Vattene, Satana!» Ciascuno di noi deve imparare come farlo dalle esperienze della vita. Questo proposito retto è ben descritto nel Libro di Mormon, quando il comandante Moroni preparò i nefiti a fronteggiare gli assalti di Amalichia, un uomo subdolo, sanguinario e assettato di potere. Moroni costruì delle fortezze per proteggere i nefiti, affinché potessero vivere nel Signore loro Dio ed affinché potessero mantenere quella che dai loro nemici era chiamata la causa dei cristiani. Moroni era fermo nella fede in Cristo e le persone erano fedeli nell'obbedire ai comandamenti di Dio e nel resistere all'iniquità. Quando salirono in battaglia, i Lamaniti furono sorpresi dalla preparazione dei Nefiti e sconfitti. I Nefiti ringraziarono il Signore loro Dio a motivo del suo incomparabile potere nel liberarli dalle mani dei loro nemici. Avevano costruito fortezze di protezione all'esterno ed edificato la fede nel Signore Gesù Cristo all'interno, nel profondo delle loro anime. Quali sono alcuni modi in cui possiamo fortificarci nei momenti difficili affinché possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per realizzare questa grande opera? Diamo uno sguardo alle Scritture. Siamo obbedienti. Il Signore comandò a Padre Lehi di mandare i suoi figli nuovamente a Gerusalemme per cercare gli annali e portarli nel deserto. Lehi non si mise a sindacare, non si domandò perché o come, né lo fece Nefi, il quale rispose: «Andrò e farò le cose che il Signore ha comandato». Noi agiamo con l'obbedienza solerte di Nefi? O siamo più propensi a mettere in dubbio i comandamenti di Dio, come fecero i fratelli di Nefi, la cui mancanza di fede alla fine li allontanò dal Signore? L'obbedienza esercitata con santità di cuore è ciò che il Signore ci chiede. Confidiamo nel Signore, il quale disse a Giosuè, mentre questi si preparava a guidare gli israeliti nella terra promessa: sii forte e fatti animo, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Giosuè si fidò di quelle parole e diede questo consiglio alle persone: santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Il Signore separò le acque del Giordano e i 40 anni di vagabondaggio degli israeliti nel deserto finirono. Difendiamo la verità, come fece il profeta Abinadi nel Libro di Mormon. Arrestato e condotto davanti a re Noè e ai suoi malvagi sacerdoti, Abinadi insegnò i 10 comandamenti e predicò con potere che Cristo sarebbe sceso fra i figlioli degli uomini e avrebbe redento il suo popolo. Poi, con fede nel suo profondo, proclamò: «Oh Dio, ricevi la mia anima!» E Abinadi subì la morte col fuoco. Stringiamo e rinnoviamo le nostre alleanze, prendendo il sacramento e andando al Tempio. Il sacramento è il fulcro del nostro culto domenicale, in cui riceviamo la promessa di avere sempre con noi il suo Spirito. Grazie a questa sacra ordinanza ci impegniamo a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, a seguirlo e ad assumerci le nostre responsabilità in quest'opera divina. Nel Tempio possiamo lasciare da parte le cose di questo mondo e sentire la presenza del Signore e la sua pace trascendentale. Possiamo concentrarci sui nostri antenati, sulla nostra famiglia e sulla vita eterna alla presenza del Padre. Non c'è da sorprendersi che il presidente Nelson abbia detto di recente a Roma: «Il bene che scaturirà da questo tempio è incommensurabilmente grande». Dovremmo avere integrità in tutto ciò che facciamo. Dovremmo sviluppare discernimento e disciplina in modo da non dover continuamente determinare che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Dovremmo prendere seriamente l'avvertimento di Pietro, l'apostolo della Chiesa primitiva, il quale avvisò: «Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno a guisa di leon ruggente, cercando chi possa divorare». Quando rafforziamo diligentemente le nostre fortificazioni, diveniamo come Gesù Cristo, in qualità di Suoi veri discepoli, e la nostra stessa anima si trova sotto la Sua protezione. La vostra testimonianza di Gesù Cristo è la vostra fortezza personale, la sicurezza della vostra anima. Quando costruirono il forte Eber, il mio bisnonno e gli altri pionieri eressero un tronco alla volta, fino a che il forte fu ben collegato insieme ed essi ebbero protezione. Lo stesso vale per la testimonianza. Uno per uno otteniamo una testimonianza dallo Spirito Santo quando parla al nostro spirito, insegnando sapienza nel segreto del cuore. Quando viviamo il Vangelo di Gesù Cristo, quando ci affidiamo all'espiazione del Salvatore e ci spingiamo innanzi con fede, senza timore, siamo fortificati contro gli stratagemmi dell'avversario. La nostra testimonianza ci collega al cielo e siamo benedetti con la verità di ogni cosa. Come in una fortezza, siamo al sicuro, circondati dalle braccia dell'amore del Salvatore. Il profeta Ether insegnò: «Pertanto, chiunque crede in Dio potrà con sicurezza sperare in un mondo migliore, sì, anzi, un posto alla destra di Dio, la quale speranza viene dalla fede e dà un'ancora alle anime degli uomini, che li renderà sicuri e perseveranti, sempre abbondanti in buone opere, essendo condotti a glorificare Dio». Miei cari fratelli e sorelle, lascio su di voi la mia benedizione affinché andiate innanzi con fiducia nel Signore e nel Suo Vangelo. Mettete un braccio attorno alle spalle di coloro che inciampano e con la forza dello Spirito che è in voi riconduceteli amorevolmente all'interno della fortezza di spiritualità e protezione. Cercate di imitare Gesù in tutto ciò che fate. Evitate il male e le tentazioni. Pentitevi, come ci ha esortato a fare il nostro caro profeta. Siate onesti di cuore, siate retti e puri, mostrate compassione e carità e amate il Signore vostro Dio con la devozione di un vero discepolo. La nostra testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo, la nostra casa, la nostra famiglia e la nostra appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, saranno le nostre personali fortezze di protezione che ci circonderanno e ci ripareranno dal potere del maligno. Di questo rendo solenne testimonianza, nel nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Al termine di questa conferenza, esprimiamo sincera gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato con tanta diligenza per preparare queste riunioni. Ringraziamo coloro che hanno parlato e coloro che hanno offerto la musica edificante. Il coro intonerà ora: «Io sento l'amor del Signore». E sarà seguito dal nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Al termine del suo discorso, il coro canterà «Bisogno ho di te». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Claudio R. M. Costa, dei 70, e la conferenza sarà aggiornata.
Miei amati fratelli, mie amate sorelle, approssimandoci alla fine di questa conferenza storica, ringraziamo il Signore per la sua ispirazione e per la sua protezione. I messaggi ci hanno istruiti ed edificati. Agli oratori non è stato assegnato alcun argomento. Ognuno di loro ha pregato per ricevere rivelazione personale per preparare il proprio messaggio. Ritengo straordinario il modo in cui quei temi sembrano integrarsi così bene l'uno con l'altro. Mentre li studiate, cercate di imparare ciò che il Signore sta cercando di insegnare a ciascuno di voi tramite i Suoi servitori. La musica è stata meravigliosa. Siamo profondamente grati ai numerosi musicisti che hanno unito i loro talenti per portare lo Spirito del Signore in ogni sessione. Ed Egli ha benedetto le preghiere e le congregazioni di ciascuna sessione. Senza dubbio, la conferenza è stata ancora una volta un banchetto spirituale per tutti noi. Speriamo e preghiamo che la casa di ogni membro diventi un vero santuario di fede, dove lo Spirito del Signore possa dimorare. Nonostante le contese che ci circondano, la casa può diventare un luogo celeste, dove lo studio, la preghiera e la fede possono fondersi con l'amore. Possiamo davvero diventare discepoli del Signore, ergendoci a Suoi difensori e rappresentanti ovunque noi siamo. L'obiettivo di Dio deve essere il nostro obiettivo. Egli vuole che i Suoi figli scelgano di tornare a Lui, preparati, qualificati, avendo ricevuto l'investitura, suggellati e fedeli alle alleanze stipulate nei sacri templi. Attualmente abbiamo 162 templi dedicati. I più antichi sono monumenti alla fede e alla visione dei nostri amati pionieri. Ogni tempio da loro costruito è il risultato di immensi sacrifici e impegno personali e rappresenta un magnifico gioiello che adorna la corona dei loro conseguimenti. È nostra la responsabilità sacra di prenderci cura di questi edifici. Pertanto, questi templi di epoca pionieristica saranno presto sottoposti a una fase di rinnovamento, di ammodernamento e per alcuni di loro di massiccia ristrutturazione. Ove possibile, sarà compiuto ogni sforzo per salvaguardare l'autenticità storica di ogni tempio, preservando la bellezza ispiratrice e l'eccezionale maestria artigiana delle generazioni da tempo passate. I dettagli relativi al Tempio di St. George nello Utah sono stati già comunicati. I piani per la ristrutturazione del Tempio di Salt Lake, della Piazza del Tempio e dell'adiacente piazza vicino all'edificio degli uffici della Chiesa saranno resi noti venerdì 19 aprile 2019. Nei prossimi anni saranno ristrutturati anche il Tempio di Manti e quello di Logan, e i relativi piani saranno annunciati quando saranno pronti. Questi lavori porteranno alla chiusura di ciascun tempio per un periodo di tempo. I membri della Chiesa potranno continuare a servire e offrire il culto in altri templi vicini. Una volta portato a termine ogni progetto, ciascun tempio storico sarà ridedicato. Fratelli e sorelle, consideriamo il Tempio la struttura più sacra nella Chiesa. Quando annunciamo la costruzione di un nuovo Tempio, tale annuncio diventa parte della nostra storia sacra. Ora vi prego di ascoltare con attenzione e riverenza. Se annuncio un tempio in un luogo per voi speciale, mi permetto di suggerire che chiniate semplicemente il capo con una preghiera silenziosa di gratitudine nel cuore. Non vogliamo che una qualsiasi esternazione verbale sminuisca la sacra natura di questa conferenza e i sacri templi del Signore. Quest'oggi siamo lieti di annunciare la costruzione di altri templi nelle seguenti località: Poropango, Samoa Americane, Okinawa City, Okinawa, Naofu, Tonga, Tuale Vale, Utah, Moses Lake, Washington, San Pedro Sula, Honduras, Antofagasta, Cile, Budapest, Ungheria. Grazie, miei cari fratelli e sorelle. Nel parlare del Tempio, nuovo o antico che sia, possa ognuno di noi dimostrare con le proprie azioni di essere un vero discepolo del Signore Gesù Cristo. Possa ognuno di noi rinnovare la propria vita tramite la fede e la fiducia in Lui. Possa accedere ogni giorno al potere della sua espiazione mediante il proprio pentimento. E possa dedicare e ridedicare la propria vita al servizio di Dio e dei suoi figli da entrambi i lati del velo. Vi lascio il mio amore e la mia benedizione, assicurandovi che la rivelazione continua in questa Chiesa, che è la Chiesa del Signore, e continuerà fino a che i propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova dirà che l'opera è compiuta. Vi benedico con queste cose e rendo la mia testimonianza che Dio vive. Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa. Noi siamo il suo popolo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear God and Father in heaven,
nostro caro Dio e Padre nei cieli, siamo molto grati per questi due meravigliosi due giorni di conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grati per i messaggi che ci sono giunti dai tuoi profeti, veggenti e rivelatori. Ti preghiamo di darci la forza di seguire i consigli e di rendere migliore la nostra vita e di avvicinarci a te. Siamo molto grati per ogni benedizione e per la tua tenera misericordia per noi, e diciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 189th annual General
Vi abbiamo trasmesso la 189esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal Tabernacle Choir e Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.